Parto? Vado?
Parti, parti.
Questa volta parlo bello veloce e scattante, voglio parlare due per, perché io poi quando riascolto il podcast lo sento due per e dico guarda che voce che ho, bella allegra, ma quando lo ascolto a velocità normale invece no. Sei te più spumeggiante.
Ti dico una cosa, nell'ultima puntata è anche un po' velocizzata. Entrambe le voci sono un filo velocizzate, finché cioè un po' per non un po' corretta poi l'intonazione per non farlo sentire, ma poco però io anche, guarda, ma anch'io vorrei fare podcast proprio già a 1.5 per tipo, perché veramente non capisco come si possono ascoltare a 1 per, ma qualsiasi cosa, no?
Stai parlando velocissimo, sembri un coniglio che corre. Anch'io parliamo velocissimo, facciamo un podcast a una velocità irraggiungibile, voglio
ma
vedere cosa sente
me...
la gente che parla a 2 per.
Cioè, a uno per è veramente lento, anche gli audiolibri, no? A volte ascolti gli audiolibri a uno per e ti veramente come fai a starli dietro?
Ragazzi,
aumentando velocità è...
Ci vuole un buon analista dopo che hai detto una cosa del genere, perché vuol dire che abbiamo un problema.
No, ma la verità è una questione di concentrazione, no? Cioè, se io ascolto a 1.5, che è comunque un linguaggio molto più spigliato, no? Una chiacchiera molto più veloce, è tutto più bello a 1.5, lo devi ammettere, no? A livello di voce, secondo me, che poi...
Guarda... Ora parlo piano perché voglio dire una cosa. Io sono allergico ai vocali, nel senso che le persone sanno che chi mi parla che non mi deve mandare dei vocali, mi deve mandare il testo scritto, che io me lo leggo. Poi alle volte non lo capisco, per carità. Allora, quando mi mandano i vocali, a me la cosa che mi fa impazzire è se il vocale supera i 4 secondi e mezzo e comincia a diventare una roba di 20, 25, 30, 40 secondi di persona che ti parla. Io lo vorrei mandare a 9 per, 10 per...
Sì, ti capisco, però non lo so. Se il vocale è fatto bene, cioè secondo me il problema non è il vocale, sono le persone.
Ma certo, ma sai che...
Il vocale è un ottimo strumento.
C'era un messaggio che è arrivato molto carino, tra i tanti che arrivano, che diceva mi piace ascoltarvi perché mi sembra di stare seduto insieme a voi e partecipare alla vostra conversazione. Innanzitutto, benvenuto a chi l'ha detto, ma se ci ascolta. Ma è bello, no? Anche il vocale dovrebbe essere questo, cioè dovrebbe essere qualche cosa che ti fa piacere sentire perché è gradevole, piacevole, informativo, ti serve perché ti deve dire qualche cosa. Se invece diventa questo flusso che esce dalla testa della gente,
mamma mia,
che non si ferma più,
testa, brutto flusso. Senti, ma hai visto che è arrivato? Ah, ti devo dire due cose.
Dimmi.
Allora, la prima la sai già, è arrivato il pacco dal Giappone. Wow,
oh yes.
No? Ti ho mandato le foto, che meraviglia il Giappone. Tra l'altro ti ho aggiunto nel pacco, nella tua confezione, anche dei volantini che hanno messo dentro, delle brochure. No, vabbè, ma sono due fogliacci gialli.
Beh, carino,
con tutti
grazie.
I giochi. Te l'ho messi là dentro, tanto non ci faccio niente. Penso di Mercari.
Non mi piace, tanto non ci faccio niente.
No, beh, sono due fogli gialli che ho overbuttato con tutte la roba, no? Pubblicità, però in giapponese è figa anche la pubblicità. E poi l'altra cosa che non ti ho detto è che mi sono comprato una Dreamcast.
Olè, che bello!
Ho deciso di rincoglionirmi completamente.
Ma che Dreamcast hai preso? Europea, americana, giapponese, cippata?
L'ho presa giapponese, cippata, con il GDEMU. GDEMU è l'emulatore, l'emulatore di lettore ottico, quindi praticamente posso mettere una SD con i giochi.
Ah, forte!
L'ho presa perché i prezzi stanno esplodendo, maledizione, per carità. Bene valorizzare queste cose. Però i prezzi stanno veramente esplodendo. Tu pensa che la Dreamcast solo console, magari un po' da sistemare, nel senso un po' gialla, un po' sporca, si trova a 50 euro. Mm. Diciamo che con 100 euro prendi una Dreamcast messa bene, col controller, con la VMU e i cavi.
Ok, beh, un prezzo che diciamo se fossi più giovane forse sarebbe impegnativo, però arrivati a una certa età uno lo può anche tirare fuori, dai, il centino.
Beh, dai, 100 euro, scusa, 100 euro sono due serate fuori a prendere l'aperitivo, cioè... Poi voi a Milano con 100 euro che ci fai? Ci vai alla metro a prendere a comprare la frutta?
È il biglietto della metropolitana, 100 euro praticamente, il giornaliero. Ma che cos'è? Un pezzo hardware?
Sì, è un pezzo hardware che praticamente si mette al posto del lettore ottico.
Ah,
cioè
okay.
Si toglie il lettore ottico e si mette questa roba qua.
Ma è una procedura filo invasiva però?
No. No, no, perché tutto te praticamente togli e metti, cioè proprio stessi attacchi, stessa roba.
Ma cioè quindi è reversibile come cosa?
Sì, è reversibile, chiaro, non hai la possibilità più di leggere i dischi, però ovviamente i dischi della Dreamcast essendo G-Drive, no, è un po' un casino usare... Allora, partiamo dall'idea che i dischi originali costano anche loro, stanno esplodendo. Quindi farsi la collezione di dischi originali diventa complesso.
Ma i dischi originali, che presumo si scarichino pirata da qualche parte, i GD cosiddetti, no? Come si chiamavano, gigadisc, qualcosa del genere, sono rippabili? Cioè se tu ce li hai e vuoi preservarli, puoi ripparli a casa tua?
Sì, ma non entrano in un normale CD.
Esatto.
E quindi devi, puoi praticamente, o puoi ripparli, cioè ci trovi online praticamente le immagini,
quindi
le, compresse dici, in maniera un po' particolare,
e però me lo scarico perché tanto
però sono compressi su, sono compressi per farli entrare in un CD, no?
Okay.
Compresso, tipo è compresso il filmato, è compresso l'audio,
sì,
un po' ridotti per farli stare in un CD. Ti serve una modifica, volendo anche software, la Dreamcast, per leggere questi dischi. E va bene così, però il problema è che appunto non hai la massima qualità, soprattutto dei filmati e dell'audio, mentre con un attrezzo, un optical drive emulator, un ODE, come il GDEMU, tu metti dentro la schedina SD, ti scarichi a quel punto proprio l'immagine uno a uno.
Perché
e
penso,
hai la massima qualità.
Riccardo, il problema, io c'ho sia Dreamcast che Saturn, perché ero mondo Sega, diciamo, ma la problematica che aveva soprattutto la Dreamcast era che era un po' fragilino il lettore dei CD-ROM, nel senso che attendere va a morire. Quindi mi sembra anche una soluzione interessante se tu hai giochi per riuscire a...
Certo.
Perché il resto della console sopravvive, voglio dire. Non è...
ma guarda che la... Sì, sono, è abbastanza resistente, per quanto le prime versioni sono più fatte meglio per la dissipazione. È una console che scalda tanto, quindi diciamo che... Però è anche vero che comunque... Oggigiorno gente come me, come te, ma anche ragazzi un po' più giovani, più fissati, non è che ci passi veramente 24 ore come nel 2000, quindi comunque scalda, ok, però è tutto relativo anche a questo.
Non scalda come l'Xbox, che se la mettevi orizzontale si fondeva, non ha quel
problema.
Sì,
vabbè, poi sai, comunque anche adesso si trovano, per dire, le ventole nuove, più silenziose, magari un po' più grosse, quindi aiutano questo. La pasta termica ce la cambi, sono pezzi d'hardware semplici a livello di dissipazione, no, le console. Poi da dopo, cioè superata la PlayStation 2, cioè con la prima Xbox si entra in un'era che praticamente sono dei computer.
Sì, beh, la prima Xbox aveva anche dei problemi di progettazione importanti. La 360 forse era quella più riuscita come bilanciamento dell'hardware.
Sì, però vabbè, sempre lì, dipende oggi come... Però comunque vabbè, tutti i lettori sono... No, il bello, sai qual è il bello di questi lettori ottici? È che comunque tu preservi il gioco,
certo.
Cioè tramandi il gioco, perché arriverà il momento in cui questa roba non funzionerà più, non andrà più e tutto il resto.
Ma senti, e la domanda è, ma questo coso che si mette al posto del lettore ottico, bla bla bla...
Il GDEMU.
Il GDEMU quanto costa?
Questo è il problema, per questo io l'ho comprato adesso, perché la versione originale del GDEMU è sempre costata tantino, più di 100 euro e va bene così, perché poi sono cose fatte a livello amatore.
Ma li fanno magari in Giappone queste, mi immagino.
No, li fanno tanti, cioè tanti, tipo per il Saturn, cioè, considera che su queste cose c'è uno sviluppo, c'è una community dietro incredibile, proprio di modifiche hardware, no, che si fanno. Sul Saturn di recente è venuta fuori anche un'altra possibilità di fare questo tramite la cartuccia, vabbè, insomma c'è sempre un grosso movimento dietro.
Perché il Saturn c'ha la cartuccia dietro, è vero?
Certo, cioè, beh, Saturn, un giorno farò un podcast, un intero podcast, non una puntata.
Il Saturn,
50
guarda,
puntate,
io...
Solo per specificare i dettagli tecnici del Saturn, perché ci leggo e ascolto tante cavolate in rete.
Io mi ricordo ancora quando lo comprai, perché ero grandicello, e cioè l'ho comprato poco dopo che era uscito, ma ero già grande, e lì c'era la gara tra PlayStation 1 e Saturn, e a me i giochi della PlayStation 1 non piacevano, invece c'erano alcuni del Saturn che mi facevano impazzire.
Certo. Vabbè, ma non volevo dire di questo. Il GDEMU originale costa tanto. La versione clonata cinese, che si trova da un paio d'anni, e di solito i cloni cinesi vanno ovviamente schifati, perché per carità, per quale motivo i cinesi devono clonare, ovviamente senza pagare nessun tipo di niente. Però praticamente è stato l'unico modo per comprarli a 30 euro. No? Cioè, visto che chi li fa, ne produce pochi, se li fa pagare tantissimo, e magari spesso poi se stanno in Europa, è roba che ci devi pagare la dogana, insomma... Cioè, ovviamente diventano oggetti di nicchia, bene che arrivino i cloni cinesi a permettere a tutti di fare sta roba, però anche i cloni cinesi ora costano più di 100 euro.
No!
Guarda, dall'anno scorso a quest'anno sono aumentati di 70 euro. Il GDEMU clone su AliExpress costava 30, ora ne costa 100, 80, 90, 100. E quindi io ho trovato questa console già fatta, già pronta, solo console, perché poi tutti gli altri pezzi li ho, con il GDEMU e la VMU che mi mancava, 150, 160 euro, e l'ho presa e stop. È anche una piccola modifica, perché lì, ecco, magari uno dei problemi delle console sono le batterie interne,
sì,
che si rompono.
Non
anche
sono
solo
batterie, sono, come si chiamano?
No, le batterie parlo proprio delle batterie delle CR2032, quelle che preservano la memoria, che sul Saturn si cambiano dietro con lo sportellino. E vabbè, c'è una modifica,
allora,
in cui ci metti praticamente
dovrei andare a vedere che fine ha fatto la mia, perché non vorrei si fosse aperta.
Già, sì, devi, quella del Saturn la trovi scarica e vabbè, ti sei perso tutti i salvataggi dei giochi, ma sti cavoli. E quella del Pro, toglila, se c'è il Saturn buttato là dentro e dietro c'è lo sportellino con la batteria dentro, toglila, assolutamente. E quella del Dreamcast la trovi all'altezza, la devi smontare, e all'altezza dei controller, praticamente, dove sono le porte. E lì c'è una modifica che si fa per renderla praticamente sostituibile facilmente, bla bla bla. E quindi l'ho presa, ora sono entrato poi nel tunnel del monitor VGA, che tipo di monitor prendere.
Io c'ho l'adattatore VGA, perché mi ricordo che avevo fregato, quando mio padre è andato in pensione, ha chiuso lo studio professionale, gli avevo fregato un monitor da 15 pollici.
Certo.
E gliel'avevo attaccato, mi ricordo il gioco, a parte Sigarelli, ma il gioco che era per me più impressionante di tutti era...
Soul Calibur.
Come si chiama?
Soul Calibur.
Soul Calibur, bravo, esatto.
Lo so. Lo sai che io ho letto di questa tua cosa di Soul Calibur in qualche libro? Cioè proprio tu che dici... Sì, l'ho letta da qualche parte. Tu hai scritto questa cosa di Soul Calibur, che era bellissimo, sulla Dreamcast in VGA a 480p... Precisiamo, 2 anni prima della PlayStation, e la PlayStation usciva comunque a 480i, la PlayStation 2 parlo.
E l'ho scritto da qualche parte, ma...
Sì, l'hai scritto in qualche book, qualche libro che io ho letto in ebook. Tuo.
Sì,
anni
l'ho
fa,
scritto
cioè una vita fa.
Nell'impero dei videogiochi.
Non lo so, una vita fa, io mi ricordo questa cosa di...
Guarda, mi si è rotto perché purtroppo la procedura era un po' troppo incasinata, e l'amico con cui l'ho fatto è più incasinato ancora di me. Mi si è rotto il container, il Docker, dove c'era praticamente per pubblicare gli ebook sul mio sito. Avevo trovato un framework carino, un meccanismo carino, un motorino carino, che solo ha dei problemi fortissimi, perché non è più sviluppato, è mal documentato e ha una serie di dipendenze che adesso non funzionano più.
Ma quella roba che ti fa il flip su browser...
Quella roba che cioè io ne ho messo uno, era il test per vedere come era fatto,
sì, okay.
E l'abbiamo fatto. E nulla, quell'affare lì si è rotto, nel senso che il container non si riesce più a farlo funzionare, era un Docker. L'unico modo era creargli una macchinetta virtuale intorno con le librerie giuste, che erano librerie che avrebbero, se lo facevi dentro la tua macchina, ti avrebbe mandato in vacca la macchina, perché dovevi scaricare un Python di una vita fa, eccetera. E niente, l'unico modo che ho per farlo è mettermi lì a manina... clonare il precedente libro, svuotare gli HTML e riempirli
con i nuovi,
con quello del nuovo, sì, che è un po' rognosa come cosa.
Ma perché se rifai il Docker originale come l'hai fatto la prima volta?
No, perché non mi ricordo più come l'ho fatto.
Lo so,
l'abbiamo fatto in due, c'era un sacco di roba, non c'era niente ridocumentato, praticamente eravamo andati avanti a calci e sputi per un pomeriggio. E alla fine, quando siamo arrivati in fondo, sono passati un paio di mesi, non ci ricordiamo assolutamente niente di quella procedura lì. Sto parlando troppo piano, devo parlare più veloce.
Parlo più veloce
per gli amici. Pompio energia.
Ti devo velocizzare.
Ma perché,
io.
Perché io dico delle stupidaggini, ma ci penso alle cose che dico, capito? Ora ti parlo un po' veloce e poi un po' piano, così per velocizzarmi devi fare anche avanti e indietro tutto il tempo. Senti, no, e io che faccio invece? La settimana prossima, ora noi registriamo ora e usciremo tra qualche giorno, il tempo che tu monti, io scrivo le righe, eccetera. Di solito noi quando usciamo? Lunedì, vero?
Quando ti pare, ora vediamo, dai.
Sì, usciamo quando riusciamo. E io però, rispetto a quando stiamo parlando adesso, c'ho un aereo e vado a Buenos Aires per un paio di settimane.
Che fico. Avete una casa sola, singola o hotel? Che avete fatto?
No, un Airbnb, normalissima casa, appartamento. Abbiamo guardato un casino, perché io non sono mai stato a Buenos Aires, il mio amico neanche. L'obiettivo era portare a spasso le nostre partite IVA e fare un po' i nomadi digitali per un paio di settimane, lavorare in un posto che è a 4 ore di fuso orario, per dire, se in Italia sono le 11 del mattino, lì sono le 7 del mattino, quindi vuol dire che dall'ora di pranzo in avanti, se ti svegli un po' prestino, puoi, puoi lavorare con l'Italia tranquillamente, se devi fare interviste, riunioni, meeting, call, quello che vuoi. E poi quando l'Italia va a dormire, insomma, chiudono gli uffici, te stacchi e ti fai delle belle girate su, a Buenos Aires, che non l'ho mai visto. E l'idea era Buenos Aires e forse anche, se riusciamo, una giornata o due, Montevideo.
Mai
tutto
stato.
Questo nasce però, tutto questo nasce dal fatto che avevo le famose miglia di Alitalia dei miei 25 anni di attività come giornalista che si è mosso nel mondo, ma proprio tante miglia, e le miglia di Alitalia scadevano lo scorso 31 dicembre, anzi in realtà a gennaio, però diciamo il momento clou era la scadenza, scadevano definitivamente perché Alitalia non c'è più come compagnia aerea, no? Hanno fatto ITA, ma hanno lasciato la Bad Company, e la Bad Company conteneva anche le miglia e il programma fra parentesi Mille Miglia è ancora attivo. E quindi mi sono messo a telefonare insieme a questo mio amico, che poi non abita a Milano, quindi oltretutto con due telefoni in viva voce, perché così sentiva anche lui e poteva intervenire, a telefonare a questo call center dove c'è questo gruppetto di signore deliziose che sono quelle del call center di Alitalia, sono proprio delle dipendenti di Alitalia che fanno, sai presente... come il deserto dei Tartari, no? Il forte dove sono rimasti questi militari che guardano.
Speriamo finisca meglio
davanti.
Però.
Sì, esatto, che guardano il nulla e però mantengono la divisa pulita e ordinata. Ma persone deliziose con il modo di fare che era il modo di fare di Alitalia, quella storica, diciamo, gente che era lì da 30 anni a lavorare. Quindi abbiamo fatto queste cose, abbiamo cercato i voli. Gli altri te li dirò più avanti, perché ci sono altre cose che farò nel corso del 2023. Sempre col mio amico, ma questa invece è la prima, speriamo vada tutto bene, si fanno anche i segni, finché non sono arrivato là può succedere qualunque cosa. L'unica fregatura di questa roba qui è questo biglietto che non è spostabile.
E l'hotel costa poco, Buenos Aires? Il rapporto
costa,
insomma, noi
relativamente poco, in realtà costa un po' di più di quello che ci aspettavamo, perché bisogna andare in certe zone e non in altre, perché è una città molto grande, molto complessa, e nelle zone dove vai loro hanno un'inflazione tremenda. In questo momento l'Argentina, come dire, politicamente mi sembra di capire che stiano abbastanza bene, non hanno le difficoltà del Brasile, i conflitti che ci sono in Brasile, ecco, mettiamola così. Ma hanno un'inflazione fortissima e non si riesce a capire bene quali sono i metodi di pagamento lì, perché poi c'è anche il tema di quanti soldi mi porto e come li cambio. Ora, beh, in un paese non è che vado lì a spendere e spandere, vado lì a lavorare e girare il paese, diciamo, quindi una cosa con un budget anche abbastanza contenuto. Ma c'è il tema che le case, siccome sono prese dall'estero, tengono dei prezzi abbastanza alti perché c'è la valuta buona che arriva, no?
Sì. Probabilmente il mix, no? Un po' di contante, un po' di roba così, e vai un po', anche perché magari in certi posti non ti accettano
No, l'app. È quello, il vero problema è quello. Ma era un lungo discorso per dire che invece gli appartamenti lì costicchiano, ma costicchiare, ora dipende molto che cosa uno c'ha nella testa e che cosa intende per costicchiare, stiamo parlando di 40 euro a notte, ecco.
Ah, mamma mia, cifre. Dai, 40 euro a notte è pochissimo.
Sì, è molto rispetto a altri prezzi che avevamo visto un po' di tempo addietro, questo è l'effetto della pandemia, della pandemia, dell'inflazione, perché è praticamente raddoppiato nell'arco di due mesi, da dicembre-gennaio, e poi bisogna anche capire, sai che loro hanno introdotto delle banconote nuove, per esempio, con un taglio molto più ampio proprio per compensare questa inflazione, un po' come se scoppiasse l'inflazione, che è scoppiata anche da noi, e all'improvviso comprare il giornale costasse 10 euro e comprare il pane ne costasse 20. Quindi le spese grosse, alla fine la gente bisogna che abbia delle banconote da 2000 euro in mano, perché se no non riesci, cioè i 2000 euro sono i 100 euro.
E che libri ti porti là? Che tipo? Ah no, aspetta, che vai col Mac? Che hai deciso poi? O con l'iPad?
Ah, ecco, no, la dotazione tecnologica. Attenzione, perché qui sono entrato, perché tu lo sai che io sono una persona profondamente decisa. Lo scopo della vacanza è avere solo uno zaino sulla schiena. Quindi niente trolle, niente non si imbarca nulla, bisogna essere autonomi, riuscire a dire si mette tutto sulla schiena e si va via. Ora, chiaramente a Buenos Aires non si gira col bagaglio sulla schiena, ma complice il fatto che ci sono 30 gradi, perché siamo alla fine dell'estate, inizio dell'autunno, in realtà, e complice il fatto che siamo due maschi, quindi con una minore manutenzione ci portiamo dietro meno roba.
Sì,
abbiamo nessun appuntamento formale. Lì è venuto in mente che ci sono fondamentalmente due esigenze. Un'esigenza è quella lavorativa e un'esigenza è quella ricreativa. Per l'esigenza ricreativa il tema è la fotografia. E lì sono entrato in un trip da cui anche il visore dell'Hasselblad, che evidentemente, di cui si parlava l'altra volta, che evidentemente non mi porto, perché l'Hasselblad pesa 4,5 kg e vanificherebbe completamente lo scopo della vacanza. Perché durante il giorno l'idea è di avere uno zainetto, una bustina leggera sulla schiena dove ti porti le cose di valore, perché ora comunque va bene tutto, però il passaporto non lo lasci in un appartamento dove non c'è una cassaforte e anche il computer te lo porti dietro, insomma, meno che non vai in spiaggia. Mi porto il Mac, mi porto il telefono, mi porto l'iPad.
Mac intendi l'Air?
Il MacBook Air.
Ok.
Mi porto il telefono che è il mio, l'iPhone 13.
Che è grosso
13.
Quanto l'Air?
No, mi porto l'iPhone 13 Pro, non il Max, che non ho. Io ho il Pro, normale, con lo schermo da 6 pollici, 6.1. E poi mi porto comunque una macchina fotografica. E lì sono entrato in un trip fantascientifico di che macchina fotografica mi porto, perché io fondamentalmente ho una macchina digitale e ipoteticamente due macchine a pellicola, ed era nata l'idea: mi porto la macchina a pellicola, che bello, vai con la pellicola, 6 rullini, 5 rullini. L'ho fatto in una vacanza fatta sempre con questo mio amico un po' di anni fa a Hong Kong, pensa te, e con rullini scaduti, e venne una bella cosa. Però c'è un problema, che a parte che la macchina fotografica è un po' un bagaglio se è quella analogica, cioè perlomeno io non sono piccole, ma adesso i rullini costano tantissimo sia comprarli che svilupparli. Ma tantissimo vuol dire che da 4, 3, 4, 5 euro di una volta siamo passati a 10, 12 euro di adesso, lo sviluppo è diventato 10, 15 euro. Quindi se ti porti 5 o 6 rullini comunque stai mettendo sul piatto 150 euro di roba alla fine, che anche no, che mi serve. Io non sviluppo da casa, lo facevo una vita fa, ma non ha nessun senso. Peraltro in Italia pochi sanno che esiste, credo, più un solo laboratorio che fa la stampa analogica a colori, perché la macchina per fare la stampa, che è sostanzialmente una macchina fotografica al contrario, no? Con un obiettivo che proietta sulla carta e delle lampade dietro che illuminano la pellicola, gli impianti di stampa a colori non ce l'ha più nessuno. Le stampe adesso vengono fatte a colori scannerizzando e stampando la scansione. Però io ho una macchina fotografica molto bellina, molto piccolina, che uso per divertirmi quando voglio fare street photography digitale, un'ottima macchina fotografica che ho portato raramente con me. Per esempio non ce l'avevo ancora quando sono andato a Hong Kong, però ce l'ho avuta andando negli Stati Uniti un sacco di volte, è la macchina che mi sono portato alle Hawaii, che ha un problema, che è sempre meno competitiva con i telefonini, perché insomma la risoluzione della mia è 16 megapixel, quindi siamo lì col telefono, però ha un'ottica fissa, non zoom, è una compatta, ha un'ottica fissa che è straordinaria, cioè c'è un'incisione, una nitidezza pazzesca. È una Ricoh GR2.
Sì, no,
e poi mi porto un microfono a capsula che abbiamo provato, cioè un microfono lavalier, che abbiamo provato, ti ricordi, registrando una o due volte fa per vedere come veniva la voce, perché se ci piglia lo sghiribizzo di fare un podcast da là, almeno ho un microfonino, tanto una bustina grossa come un portamonete sostanzialmente, ho un microfono dietro e possiamo farlo.
Sì.
E invece uso le cuffiette dell'iPhone, che ancora ho per fortuna, quelle con lo spinottino Lightning, che dall'anno prossimo, se esce l'iPhone 15 con l'USB-C, non serviranno più una mazza.
Troveranno una scappatoia per
non fartelo
mettere.
Pagare 30 euro un adattatore che ne costa 2.
Sì, sicuramente. O metterci due porte. O metterci una USB-C con dentro Lightning. Cioè, che può essere, no? Ci attacchi volendo, l'USB-C fuori,
no,
però
probabilmente
dentro...
c'è già l'adattatore, l'avevano fatto, poi non lo fanno più, c'era già l'adattatore... Perché il problema non è avere l'adattatore mini jack Lightning, che comunque per quanto raro esiste... Il problema è avere un buon adattatore mini jack USB-C che si trovano su Amazon, così delle cinesate mostruose, che quelle sì costano poco, ma poi se provi a usarle...
Ma come? Gli danno spesso il regalo, con il regalo insomma inclusi nei laptop. Io ho tanti laptop che provo, c'è sempre
dentro
questo.
Perché te provi laptop che hanno quella roba lì, io no, io me lo devo comprare da altre parti, e quelli che compri su Amazon a 5 euro, 6 euro, 8 euro non sono
quelli
dei buoni.
Che su AliExpress costano uno. Quelli che tu compri,
esatto,
5 su Amazon sono quelli che sì, lo so. Infatti su Amazon queste cose non vanno comprate.
Siccome non vanno comprate perché un motivo, a parte il chip di protezione di Apple, che sono maniaci di queste cose, c'è il tema che lì dentro c'è un DAC, c'è un digital audio converter, no? Perché le cuffie sono analogiche e devi convertire in entrambe le direzioni, anche c'è anche un ADC. Devi avere un cippettino che ti fa la conversione dell'audio che entra dentro il microfono e che si infila dentro il telefono, e innanzitutto ci deve essere quello, perché di solito c'è solo un DAC a uscire in quelle più economiche, quindi non le puoi usare per registrare. Ma se le usi per registrare o per fare le telefonate, quelle che costano magari 3 euro anziché 2, questi DAC fanno schifo, cioè son delle robe terribili.
Sì, dipende quello che devi fare, sempre lì. Però chiaro, pagarle su Amazon
10, 15, 20
è sbagliato, cioè se è lo stesso prodotto, poi chiaramente se ti serve in... Però ecco, io suggerisco sempre, quando magari serve con più fretta, c'è l'opzione eBay, perché eBay spesso magari trovi l'italiano che l'ha importato, sempre dalla,
certo,
Cina, sempre quello è, però magari ti,
certo,
arriva dall'Italia, ti fa pagare 3 euro, 4 euro di spedizione in più, però ti arriva subito, è una soluzione buona. E poi soprattutto Amazon è caro perché ha le sue, no? Le sue commissioni, le sue tasse, ovviamente.
Sì,
è
Amazon un po' furbetto. Poi Amazon ha messo un sacco di cinesate dentro, è esploso, no?
Sì,
quella
sì, certo,
lì. E quella roba lì, che era un vantaggio perché non devi pagare le tasse di importazione se cerchi delle cose strane, però ci sono tante cose che non sono buone.
Ma ormai le tasse sono incluse, anche su AliExpress è tutto incluso nel prezzo finale. C'è stato un paio di mesi in cui praticamente non erano incluse, e quindi tu ordinavi le cosette, anche le cosette da un euro, no? Con le poste, ti arrivavano dopo 2 mesi con 30 centesimi di dogana, che è una cosa folle, non solo per il costo, cioè non per il costo, perché quando arriva al postino che deve riscuotere questi 30 centesimi, ovviamente non c'ha né resto né niente.
Certo.
E tu ti trovi lì e dici: come te li do? Ti do 5 euro, e quello è, si piglia 5 euro.
No, poi o magari c'è il portiere o la portiera che ti chiama,
sì,
isterica,
però,
dicendo: io non ce l'ho i soldi, venga subito,
esatto,
giù lei.
Esatto. Io ieri ho pagato la dogana dal Giappone, lo stesso con poste, e col cavolo che mi ha dato quel resto. Cioè, voglio dire, dovevo averle precise, però come faccio a averle precise se non so prima quant'è?
Sì, deve avere il resto di un supermercato.
C'è sempre. Però ultimamente, no, dopo questa cosa qua, diciamo, da AliExpress, insomma, c'è stato un accordo, ho letto da qualche parte, che praticamente pagano loro prima, quindi i prezzi sono aumentati di un pochettino, però quando arriva liscio, pulito.
Invece, tornando ai libri e al discorso iPad
o Kindle,
E qui c'è un tema. Io in questi giorni me ne sono letti due su uno, in realtà, sull'iPad mini. È peraltro un libro di fotografia, La vita di Vivian Maier, molto bello, lungo.
Ah, ho visto su Twitter che l'hai spammato, sì.
Mi è piaciuto proprio, e lo volevo vedere lì perché, nonostante le foto fossero, ci sono un sacco di foto dentro. Beh, sono in bianco e nero, però insomma volevo vederle su uno schermo vivo, no? Su uno schermo LCD, non su uno schermo...
Sì. Però poi diciamo che il libro che hai letto non è neanche un libro con, diciamo, semplici immagini, sono foto spaventose che hanno bisogno di essere viste, belle, insomma, cioè non è una roba... non sono grafici o comunque no.
E quindi da leggere mi posso portare un quintale di roba, perché c'è un sacco di libri anche lì in digitale, arretrati di qua e di là, tra quelli che compro e tra quelli che le case editrici, per il tema recensioni, segnalazioni eccetera, mandano, quindi libri di lavoro. Tu sai che esistevano questo gruppo di ragazzi e ragazza che hanno fatto la storia del manga in Italia, che si chiamano K-Boys, che sono quelli
ma manga
che...
io non ne conosco pochissimo.
Vedi, sono quelli che negli anni 90 hanno fatto una casa editrice e hanno iniziato a pubblicare i primi manga, tutte le pubblicazioni, magazine, K di quasi, sono tutti i primi manga che sono arrivati negli anni 90 in Italia, fatti per bene, no? Quelli stampati ancora a diritto, non stampati alla giapponese a rovescio. Poi hanno chiuso, aperto altre cose, fatto sinergie, bla bla bla. Comunque sono ancora vivi, lottano insieme a noi. Hanno fatto una minima casa editrice, che non mi ricordo assolutamente come si chiama, e pubblicano poche cose, fra cui soprattutto libri, da cui sono tratti anime, cioè cartoni animati. Soprattutto ne hanno pubblicati alcuni libri nel senso proprio le storie, no? Cioè quelle scritte, come Walt Disney faceva i suoi film tipo Pinocchio prendendolo da Collodi, i suoi cartoni animati, così in Giappone alcuni autori tipo Miyazaki hanno fatto delle storie prendendole da dei libri che erano stati scritti da scrittori per l'infanzia o young adult o roba del genere. E io ho comprato un sacco di tempo fa Kiki Delivery Service, perché sono due libri oltretutto, è una duologia, si dice così. Ero curioso di leggere, perché il cartone animato l'ho visto con i miei figli, è carino, è godibile anche per un adulto. Sì. È la storia di una streghetta, il coming of age di una streghetta che a 13 anni, 12 anni, 14 anni assume i suoi poteri e deve lasciare il paesiello con la scopa e il suo gatto e andare a vivere in città, e la città è praticamente Genova. Cioè, sai che Miyazaki adora la...
No, questa cosa non la sapevo, sì, effettivamente...
C'è un mix fra Genova e un qualche cosa della Costa Azzurra, ma è sostanzialmente Genova, che è la città di mia madre, a cui sono molto legato, che conosco molto bene, quindi è anche un posto piacevole. Ero curioso di leggere la storia per vedere come funzionava. Avevo letto in passato un altro libro da cui Miyazaki ha tratto un suo cartone animato, che è il primo cartone animato di cui è stato regista, Una vita fa, che da bambino mi era piaciuto tantissimo. Il libro è molto breve, il cartone animato è Conan, il ragazzo del futuro. E il libro si chiama L'incredibile mareggiata, The Incredible Tide, di Alexander Key, non ricordo ancora. Lo lessi ed era un bel libro, cioè era un libro chiaramente da sedicenni, ventenni, non era un libro da adulti. Ora ventenni faccio uno sgarbo ai ventenni, però diciamo era uno di quei libri che si leggono da ragazze o ragazzi, non era uno di quei libri che si leggono a 50 anni per meditare, però insomma, si faceva leggere, una bella avventura, mi era garbato.
Vabbè.
E a questo punto io ho monopolizzato i primi 57 minuti del podcast e i prossimi 57 parla tu.
No, basta, ora stacchiamo.
No, stacchiamo? E te non leggi, non
sì,
fai,
sì, no,
non
io
dici.
ti dico la mia al libro, perché sto leggendo una roba che forse ti piace.
Vai.
No, io guarda, ho finito, vabbè, a parte Cime Tempestose, sta roba qui. No, ho iniziato e sono a buon punto, sono più di metà, Il vagabondo delle stelle di Jack London. Mamma mia, che meraviglia.
Ah, che bello.
Meraviglia. Che meraviglia, non l'avevo mai, veramente mai letto, ma non mi immaginavo fosse così di questa qualità. Cioè, veramente ha raggiunto lui un livello di coinvolgimento. Cioè, in tre righe passa dalla prigione a un'altra storia, in tre righe ti cattura che tu non riesci a spegnere, a chiudere la pagina, a chiudere il libro, perché devi finire come va a finire. È incredibile sta roba, lui. Cioè, con quattro parole riesce a portarti dentro storie, no? Una diversa dall'altra. Bello, bellissimo. Sono a metà e veramente mi dispiacerà quando finirà. E immagino finirà male.
Di così, solito
ipotizzando un po'. Esatto.
Quella generazione lì finirà tutto male.
Però veramente, veramente bello. No, però a parte quello sto leggendo un libro che si chiama Sulle tracce del Nazareno, introduzione al Gesù storico.
Cioè un nome è tutto un programma.
Il nome è tutto un programma, no, però è una bella introduzione, un librone, sai, di quelli, quante pagine sono? 350, ma di quelli un po' più grossi, stampati con carta bianca, sai, tipo tesi. Ed è appunto un'introduzione a quali fonti ci sono, cosa conosciamo veramente.
Bello.
Come siamo arrivati poi ad avere questo tizio, questa cosa così. Ad avere, no, il cristianesimo e tutto il resto, perché nel libro, quello che ho letto tempo fa sui greci, sui latini, sui romani, no, ho detto tante volte,
yes,
là si parla, si accenna spesso agli episodi di Gesù, no, narrati dagli antichi, e ci sono tante cose divertenti, no, tante diciamo storie raccontate in modo diverso, divertenti, e questa cosa mi ha fatto un po' intrigare. Ma cosa sappiamo del Gesù storico?
Certo.
Quali sono le fonti, quali sono i Vangeli considerati buoni, quali sono gli studiosi? E io guarda, sono arrivato a pagina 80 e deve ancora iniziare, ti dico questo. Però è un libro divulgativo, è scritto molto bene, ti cattura. Sì, ci sono delle parti in cui ci sono mille rimandi alla Bibbia, mille rimandi ai Vangeli, quindi diventa... Vabbè. Anche la lettura stessa scorre male, perché è piena di parentesi, di cose che è una cosa che io odio, però è un libro che ti coinvolge, è fatto chiaramente per chi, diciamo, non è una roba religiosa, quindi è fatto per esclude completamente tutta la parte.
Sì, sì, è una cosa intellettuale per cercare di capire un po' la storia.
È molto intrigante. Ma poi guarda, quando tu leggi ti apre un mondo di roba, di scritti, di cose che magari non ho mai sentito parlare. Bello, ne avrò per diverse settimane, perché lo leggo la mattina mentre faccio colazione.
Cavolo. Senti, dai, con la primavera a me torna la voglia di leggere, ma mi sembra anche a te ti torni l'energia per leggere tanto. È un buon momento questo per leggere. Poi arriva l'estate, che finalmente staccare il cervello, leggere.
Io in realtà sono pieno di cose, perché sono pieno di, al di là di queste cose delle console, come ti dicevo prima, ho un sacco di prodotti in arrivo, continuo a comprare vecchi netbook. E c'ho un po' di, devo fare un po' di viaggi al nord in questo periodo qua, a parte per la maratona il 2 aprile, però poi anche il 23 sarò
che ci manchiamo,
Bergamo.
Infatti c'è
cosa. Poi aprile c'è Pasqua, poi a fine aprile faccio la mezza maratona di Orbetello, quindi andrò qualche giorno là. Vabbè, ho davanti un paio di mesi, poi ho finito praticamente la tastiera, la Marea, mm-hmm. e quindi dovrò metterla finalmente in vendita, e quindi ci saranno settimane di delirio a preparare le scatole, a preparare la roba, certo. Perché devo far tutto a mano, e vabbè, vedremo un po' come andrà a finire questa cosa.
E poi dovresti fare, secondo me, un'operazione simile a quella che hai fatta, molto bella, il video mi è piaciuto un casino, su Linux nei vecchi computer. Io te l'ho già
Linux
detto.
Linux in RAM sui vecchi computer.
Linux in RAM. Dovresti pensare a qualcosa del genere anche per i vecchi Mac, laddove per vecchi Mac intendo non quelli... E i 12 pollici, intendo i vecchi MacBook Air con Intel o i vecchi Mac Mini, che sono computer che si trovano, ci sono in giro, ce ne sono,
sì,
tanti.
Ci sono, ma gli utenti Apple sono le persone peggiori con le quali fare affari, perché vogliono prezzi folli e pensano di avere tra le mani computer che sono della Madonna, e vendono poco e male. Un po' come te.
Poi ti racconto altre cose, la mia migrazione della posta, uscire da Gmail per andare in iCloud, tutte le cose che sto facendo, ma con calma, quando sono arrivato,
sì.
Quando ritorno.
Dai, ora pensa a goderti il viaggio.
E a farmi la valigia, più che altro.
Fatti la valigia e a scrivere sto testo.
prima di partire. Se vedete se ascoltate questo podcast è perché Antonio ha scritto il testo, fondamentalmente. Vai.
Ci sentiamo prima di Pasqua. Oggi forse ti spedisco il gioco, se riesco a trovare una scatola.
Buono.
Il pacco.
Vai, aspetto a Gloria. Ciao.
Ciao.